Marte. Il Napoli soffre di mal di gol, sistemata la difesa, serve segnare, altrimenti in Champions non si può andare. Ho fatto anche la rima, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, Gigi Soriani in regia, tutti voi all'ascolto, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp sul tema non solo della rincorsa Champions ma anche del mal di gol di cui soffre il Napoli di Walter Mazzarri, che ha sistemato la fase difensiva ma adesso serve anche col rientro di Kvaratskhelia, Simeone, poi quanto prima speriamo di Osimhen e di tutti gli altri infortunati. Serve segnare perché il Napoli deve vincere. Abbiamo già affrontato con Gianluca Gifoni, che saluto prima di me, l'argomento dei punti, della media punti necessaria per andare e provare ad andare in Champions League, lotta serrata tra tantissime squadre. Napoli che in questo momento dà poche certezze, ma i punti e le partite ci sono ancora, insomma, da fare e da giocare, ovviamente. Nel frattempo, che c'è? Che è successo? Soriani?
Una cosa per te.
Una cosa per me, Soriani? Che
sì.
Cos'è? Che è successo? Che cosa ci sta? Ma che video? Ma che cosa? No, vabbè, no, esageriamo adesso. Ma, grazie. Sei un po' troppo. Grazie a Gigi Soriani. Cosa non si fa per un caffè? Grazie per gli auguri, grazie. Basta così. Saluto allora subito Antonio Giordano, quello dello sport. Antonio, buongiorno, mamma mia.
Tanti auguri.
No!
Tanti auguri a te. Pagami il caffè, vecchia cara.
Assolutamente, caffè a te anche a Gigi Soriani. Mi sembra un po' troppo, mi sono abbronzato in questo momento, un po' arrossito. L'idea di Castelli, quindi caffè anche alla Castelli. Va bene, a tutti.
Anche alla Castelli.
Assolutamente.
Ho detto qualcosa prima di mandarmi in onda, ma non ho capito niente, quindi vabbè.
No, ricapitolo, il discorso del mal di gol di cui soffre il Napoli, che va assolutamente corretta questa situazione. Il Napoli ha segnato nelle prime 7 gare con Walter Mazzarri 9 reti, nelle ultime 7 4, e ricordiamo, l'abbiamo fatto un po' tutti questa statistica delle 14 partite con Walter Mazzarri in panchina, il Napoli per 8 volte non ha segnato, 6 nelle ultime 8. È chiaro che incidono molto le assenze, però bisogna cambiare marcia, altrimenti in Champions non si va.
No, altrimenti il destino è segnato. È chiaro che in questa fase finale della stagione devi portare una media alta, più alta di quelle che ti precedono, ma mi sembra anche questa una banalità. Soprattutto devi cominciare a giocare un calcio che si avvicini a quello di chi ti precede, per esempio l'Atalanta, che mi fa impazzire, ecco. Perché confesso che guardarla dà piacere veramente all'anima.
Se ti dico infatti che Atalanta e Lazio per me sono le favorite per il quarto posto.
No, per me l'Atalanta più della Lazio. Per me l'Atalanta perché ha dei valori forti in campo. Per me il vero miracolo della Lazio è già stato fatto l'anno scorso da Maurizio Sarri. E se togli Milinkovic, Savic a quella squadra, togli un potenziale elevatissimo. Poi le altre se la possono giocare, non so fino a che punto. L'organico più forte sarebbe quello del Napoli, per me persino superiore all'Inter o perlomeno alla pari, poi qualcuno sarà pure libero di darmi del matto. E comunque non basta essere i più forti, basta avere un organico di questo spessore, quello che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. C'è bisogno di altro. C'è bisogno di un'idea di calcio offensiva che esalti e assecondi le qualità dei giocatori. L'ultimo Napoli ha lasciato zone d'ombra e lunghissime, talmente lunghe da riempire l'ora e mezzo della partita. Se la fase difensiva è stata rimarchevole, su quella offensiva ovviamente non è lecito pronunciarsi, perché nulla è somigliato, ha avuto come dire le caratteristiche di una fase offensiva.
No, è vero, non c'è stata proprio in quel Lazio-Napoli, no. Ci sono tantissime,
ci sono quelle ossessionate dalle statistiche che sì. A me piacciono, ma vanno lette,
certo,
e non vanno interpretate, semplicemente lette, ma lette bene, con onestà. I zero tiri in porta rappresentano la fotografia della partita.
No, no, ma è chiaro, assolutamente. Zero T non è la prima volta, anche con la Roma, se vogliamo, in parte col Torino. Sicuramente nella gara con la Lazio il Napoli ha preso il massimo, viste le 9 assenze. Però è chiaro che non può essere quella la versione del Napoli che punta alla Champions, assenze o non assenze, come atteggiamento e come tipo di mentalità o comunque insomma di disposizione tattica. Il mal di gol dipende anche da questo e non solo dalle assenze. È chiaro che con Kvaratskhelia e con Simeone, in attesa di Osimhen, Antonio, ci aspettiamo almeno il 3-4-3, giusto? Domenica col Verona? O pensi che il 4-3 sia più una possibilità?
Non lo so, io penso che l'organico ti consenta di giocare come meglio.
No, no, io sicuramente immagino, cioè ti chiedevo, immagino sì, immagini evoluzioni del calcio di Mazzarri.
No, io mi auguro che Mazzarri faccia quello che sa fare.
Sì.
Senza lasciarsi sedurre dalle suggestioni del passato. Le suggestioni del passato appartengono al passato, le appartengono a un genio del calcio che si chiama Luciano Spalletti. Nessuno deve sentirsi offeso nel momento in cui si parla di capolavoro di incomparabile bellezza, altrimenti vuol dire che non abbiamo capito niente della vita, neanche di noi stessi.
Bisogna... Sai che l'anno scorso di questi tempi, mi ricordo, perché ovviamente il 30 gennaio per me non è un giorno qualsiasi, commentavamo la vittoria del Napoli sulla Roma, un gol di Simeone. Lo sai benissimo, perché appunto anche tu ricorderai benissimo il 29 gennaio cosa è accaduto l'anno scorso, ed era forse l'ulteriore consacrazione in attesa proprio della ceralacca messa dopo Juventus-Napoli 0-1 su Napoli strepitoso, straordinario 1-1 con la Roma che aveva rimontato anche abbastanza con meriti, però il Napoli aveva fatto molto di più. Ci poteva stare che rimaneva sull'1-1 il Napoli, perché invece di rischiare di perdere e di andare a più 10 invece che a più 11 sarebbe rimasto a più 11 ragazzi, la 20ª giornata sulla seconda in classifica. Invece ha voluto vincere Spalletti anche quella partita con Simeone, grandissimo gol del Ciolito, e il Napoli ha chiuso dopo la 20ª giornata più 13, record assoluto sulla seconda in classifica. Sembra passato davvero un decennio.
Ma tu hai detto tutto sinteticamente e statisticamente meravigliosamente bene, perché ha rappresentato la fotografia della diversità di un tempo che non può essere agli occhi degli umani racchiuso dentro 12 mesi. Siamo tornati alla preistoria più o meno, nel senso che dal punto di vista della legittimazione è stato sciupato un'epoca straordinaria. Napoli secondo me aveva la possibilità l'estate scorsa di avviare il suo vero ciclo sugli insegnamenti e sulle fondamenta di quello che era stato il progetto avviato in precedenza. L'anno scorso di questi tempi, più che festeggiare il tuo compleanno, pensavamo che lo scudetto era fatto.
Sì.
Poi abbiamo fatto finta per un periodo che bisognava essere cauti, prudenti, perché sai tutte queste menate sulla retorica.
Sì, ma io forse scrissi sui social, però grande esaltazione ovviamente il grande Napoli, però a gennaio non ha mai vinto nessuno lo scudetto, proprio per dire
no,
attenzione.
Napoli l'aveva vinto.
In realtà aveva già vinto.
Napoli
sì.
L'aveva vinto e con la Juve, ora mi pare che alla 24ª il Napoli finisce a 16 a 18 sulla seconda, alla 24ª, che significa che ha 14 partite dalla fine del campionato.
Pazzesco.
Non hai più concesso a nessuno la possibilità di afferrarti, perché noi abbiamo finto, tutti hanno finto, la gente, i lettori, gli spettatori, i giocatori, gli alleati, tutti, perché era giusto così, è anche una forma di rispetto verso gli altri che inseguo, ma 18 punti di vantaggio a 14 dalla fine fanno 1, qualcosa di punto a partita, cioè tu non devi vincere e gli altri le devono vincere tutte.
Sì, io diciamo proprio così, dicevamo.
Ma non è possibile, perché se tutti le vincono, se una ne vince tutte, vuol dire che qualcuna la perde.
Sì.
E fatemi capire come prendevano quel Napoli.
Sì,
detto ciò, andiamo oltre i numeri che mi hanno un po' scocciato. ma la bellezza.
Sì.
Che tipo di sensazione è?
Senso di dominio. Ci stiamo affondando, stiamo affondando le mani nella malinconia. Devo però andare in pubblicità, quindi tra un po' invece scatta il filo diretto con Antonio Giordano allo 081 636 363, giusto un minuto, e poi torniamo con la firma del Corriere dello Sport. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti auguri per me, vi ringrazio cari amici, tra un po' leggo anche un po' di messaggi, però parleremo anche di mercato con Antonio Giordano, perché per esempio ci sono un po' di notizie non riguardanti il Napoli, ormai è saltato l'arrivo di Neuwen Perez, questo mi sembrava ovvio, con Ostigard potrebbero andare via due tra Demme Gaetano e no, tutte e due, Demme Gaetano non altri, ufficiale Castro al Bologna. Invece salta anche il trasferimento di Ken all'Atletico Madrid per l'infortunio della tibia che tenerà fuori l'attaccante della nazionale per più tempo del previsto. Per completare il quadro, Antonio Giordano, del quello che diciamo, del mal di gol di cui soffre il Napoli, tu sei comunque, come dire, fiducioso che venga risolto con rientro di giocatori con 30 metri o 20 più avanti di baricentro e quindi contro il Verona?
Io penso di sì, penso che la qualità sia troppo alta per essere sprecata. Penso che quasi nessuno si possa permettere questa batteria di attaccanti, e manca Osimhen. Penso che il giorno in cui torna Osimhen possa essere sufficiente lui con Coara, con Politano, con Simeone, con Raspadori, con Lindstrom,
Gonghe, Traoré. Troppi. Vabbè, andiamo al telefono 081 636 363. Angelo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, telegraficamente, prima di porre la domanda, io un applauso da questa radio al Re De Re la farei. 21 milioni e 20 più ricavati da Elmas, noi al 28 gennaio con 45 milioni da spendere, colpa mia, faccio io, faccio qui, faccio là. Noi il 28 gennaio abbiamo giocato con Elmas e con Jesus terzino sinistro. Detto questo, questo va detto perché ricordiamelo ogni tanto che mi sembra legittimo. Detto questo, la domanda è: io non sono tanto così fiducioso come il dottor Giordano, ecco perché pongo la domanda. Mi chiedo, ma rispetto a un allenatore scarsino, per essere benivolo, no, che non è in grado di dare un gioco, può l'inserire il ritorno di Osimhen e Kvara da solo essere sufficiente?
Ok, grazie Angelo per il messaggio, per la domanda. Grazie. Antonio.
No, due cose, le statistiche sui soldi abbiamo già provveduto a darle.
Sì, ma siamo sgolati da un mese che diciamo che il Napoli doveva prendere altri giocatori subito.
Non è che siamo qui a ogni momento, vi ricordiamo.
Ricordati che devi morire se ogni tanto.
Bravo.
Esatto.
La seconda è che lo so, io capisco la perplessità, perché ritengo che dietro la qualità dei giocatori debba esserci sempre un gioco, e è sempre un gioco, non significa un gioco spettacolare, significa un'idea di gioco, significa avere una capacità allenante che metta in condizione i giocatori di fare delle cose. Però aggiungo altro: Kvara e Osimhen sono troppo oltre il valore medio del campionato, tutti e due. L'Inter a Turan e Lautaro sono grandissimi giocatori, la Juventus a Chiesa quando sta bene e Vlahovic, il Milan a Leao e Giroud. Se vogliamo fare il giochino, almeno con queste quattro, facciamolo, e facciamo pure il sondaggio, ma un sondaggio onesto, non confezionato sul sentimento. Osimhen e Kvara sono i più forti.
Chissà, rispondeteci anche a questo, cari amici, al 339-666-9990. Intanto Francesco ci ha chiamati, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Allora, io sono d'accordo con Giordano, perché effettivamente se diamo un'occhiata e valutiamo quello che è il campionato italiano, ma anche l'anno scorso, lasciamo stare il fatto che comunque abbiamo visto un Napoli strepitoso anche in Europa, però il valore è proprio basso, tanto che comunque tu con l'Inter eri arrivato a pareggiare fino alla fine, quasi con la Lazio che si gioca il quarto posto, hai fatto una partita preoccupante, il fatto di non produrre gioco offensivo, questo è preoccupante.
La domanda, Francesco, qual è? per
la domanda c'è. Volevo capire se ritenete effettivamente il caso di stare lì a piangere sul difensore centrale non acquistato, visto che ad Østergaard non c'è nulla da dire, Nathan dovrà rientrare.
Ok, per te non era necessario. Grazie Francesco. Allora, io approfitto per integrare questa domanda di Francesco con una considerazione sulla quale vorrei anche il tuo parere, anche se ci siamo un po' tutti espressi. Cioè, il Napoli doveva prendere da un anno un difensore centrale veloce o di certe caratteristiche o di livello, soprattutto visto che Kimmich non ha non sarebbe rimasto, già da gennaio si sapeva, quindi un anno. Forse, secondo me, il 2 gennaio doveva arrivare difensore e centrocampista in interdizione. Il centrocampista in interdizione è arrivato a fine gennaio, quando rientra in chissà. C'è Dembe che sta dando un buon contributo, rientra Kajust alla squalifica, ci sono sempre la Bottega e poi Zielinski e poi Gaetano, eccetera, eccetera. Cioè, che poi si prende Traoré, diciamo, come erede di Elmas, non è pronto fisicamente, con un cambio modulo che non prevede la mezzala offensiva. Si prende un Gonghe, che è un buonissimo elemento, in un ruolo abbastanza coperto, però diciamo ce ne sono 8 di giocatori offensivi per 3 posti. Per, speriamo, più di 19 partite, ma diciamo almeno 19 partite, poi speriamo anche 21 con le quarte di Champions magari. Cioè è un mercato pasticciato, però non so cosa ne pensi di Francesco e della domanda sul difensore che per lui non è necessario.
No, pasticciato mi piace, è proprio pasticciato. Hai trovato la sintesi perfetta.
Grazie, troppi complimenti. E si vede che oggi è il mio compleanno, dai. Si capisce.
Sì, ma non lo farò mai più.
Ah, vabbè, ok. Mi raccomando.
È dentro le abitudini del Napoli, però, che certe cose non le fa mai con la tempistica necessaria. Cioè, se ricordate quest'estate cosa è stato, ma se ricordate anche il passato, no? Un episodio, come dire, simbolico è il contratto di Soriano.
Sì, molti anni fa.
Sei andato a scavare una cosa del 2013, sì. E no, quella è la tendenza, perché dentro il palazzo ci sono delle riflessioni che hanno bisogno di tempo. Gabri Veiga, il Napoli ha talmente speso serate a meditare che è andato altrove,
ecco.
E quindi non esci mai se non cambi il tuo modo di essere. Poi per un biennio sei stato guidato.
Ma il difensore era necessario per te, Antonio, per rispondere a Francesco?
Era necessario,
poi...
per me era necessario.
E chi
era
poteva essere di quelli
era
disponibili?
Era necessario all'epoca, il 2 gennaio, forse non è più necessario oggi, ma era necessario. Cioè, da quel momento in poi il Napoli ha giocato delle partite, eh?
Sì.
Quindi non facciamo finta che non siano successe le cose.
Ma io dicevo anche in privato, in redazione, con tutto il rispetto, il Napoli ha giocato la finale di Supercoppa, con tutto il rispetto, sia chiaro, con Kajust, con Zerbin, con Gaetano, con Mazzocchi, forse con due elementi forti. Arrivato il 2 gennaio, il mediano, il difensore pronto, che tocca alla dirigenza sportiva trovarlo, forse il Napoli deve avere qualche opzione
sì,
in più.
Ma no, la penso come te, cioè è l'area tecnica che deve dare delle impronte, ma non è facile.
No, non è facile, lo sappiamo, per carità, a gennaio. Non è facile
De Laurentiis e Chiavelli.
Ah, tu dici, pensavo non è facile trovare giocatori a gennaio.
No, non è facile convincere loro sull'immediatezza, sulla necessità dell'immediatezza di certe cose. Ed è successo anche in passato. Cioè...
Ma Teate poteva essere il giocatore giusto per te, tra quelli, oltre a Dragosin, andò via?
Non mi faceva impazzire, però è bravo. Ce ne sono altri più bravi, come ce ne sono altri più scarsi, come lui è più bravo di altri, e aveva la benedizione dell'allenatore, quindi giusto così. Credo che ci fossero anche altri profili, magari anche in Italia, che si potevano prendere. Per esempio un nome che è stato sulla bocca di tutti, a me piaceva tantissimo, rientrava proprio dentro l'idea del progetto di Dragosin.
Sì.
Però devo confessare che non si spendono 30 milioni.
No, poi soprattutto non si può fare evidentemente l'asta col Tottenham o col Bayern.
No, lì perdi sempre.
Sempre.
A parte che perdi con Mozzi. Cioè, se non ti inventi Anghissà, se non ti inventi Kvara, se non ti inventi Kimma, cioè che sono mosse che alterano il giudizio assoluto che...
Se non prendi Albiol, però anche il giocatore che non giocava e che però
sono stati dei capolavori,
sì,
di tempismo,
sì.
Oltre che di competenza, di tempismo. Cioè, hai rubato Kvara al calcio mondiale, hai rubato Kim al calcio mondiale, hai rubato Anguissà, perché Anguissà è la più grossa domanda che bisogna farsi, come hanno fatto in Inghilterra, in Francia e in Spagna a non accorgersi di un giocatore del genere.
Ultima telefonata, Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno dottor Giordano, in parte ha già diciamo risposto alla mia domanda, più che altro in un ragionamento a voce alta, nel senso che parlando del difensore centrale, io mi chiedo, l'anno prossimo a parità di offerta, una squadra che non gioca la Champions, ma è chiaro che il calciatore preferisce sempre la Champions rispetto ad una squadra che magari non milita in Champions, quindi per me l'investimento andava fatto sicuramente insomma adesso. E se mi consente, con l'umiltà del caso, io non sono tanto d'accordo, perché per me Dragusin vale 30 a gennaio, io lo prendo perché non serve, perché altrimenti l'anno prossimo io tengo un problema, cioè è questo quello che volevo dire. Un'ultima considerazione, volevo sapere dal dottor Giordano cosa pensa, ma come vede questa questione dei due play bassi che ci fanno sicuramente difendere tantissimo, ma non costruiamo più niente, quindi volevo capire un attimo.
Allora, sono in mega ritardo, grazie Vincenzo. Con la pubblicità, quindi Antonio ti prego in 20 secondi per domanda.
Rapidamente volevo dire che Dragusin secondo me è stato sopravvalutato, ma che è fortissimo.
Sì.
A me i due mediani non sono mai piaciuti, quindi sto dentro i 20 secondi. Per me il centrocampo ideale è Anguissà, Lobotka, Zielinski.
Ecco. D'accordo, è chiaro, con tutti motivati, messi bene in campo, messi bene atleticamente.
I secondi non sono scaduti con Zielinski, intorno al quale debba essere però sgretolata quest'area, come dire, di diffidenza e quasi di irriconoscenza. Bisogna essere grati al senso di professionalità di Zielinski e bisogna essere grati ad una persona per bene come Zielinski. Non si è mai sottratto a quelli che sono i suoi doveri contrattuali. I doveri contrattuali di Zielinski scadono il 30 giugno, vanno onorati, non da Zielinski, dagli altri.
Grazie Antonio, un abbraccio in grande forma oggi.
Pagami il caffè, caro.
Assolutamente lo pago, mando un bonifico al bar vicino casa. Grazie Antonio Giordano, caffè super pagato. Pubblicità tra un po', parliamo molto di mal di gol con allenatori, con ex attaccanti del Napoli, con i vostri messaggi e con un po' di statistiche ulteriori. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Oggi la ripresa di allenamenti a Castel Volturno, dovrebbe esserci anche entro oggi, non stamattina, Anguissà, quindi domani primo allenamento per il Franco Camerunense, ma tra un po' vi diremo tutto. Un po' di messaggi, intanto ringrazio Roberto per gli auguri, anche l'amico Natale da Cerre e tanti altri, Luca anche da Casoria. Questa auguri anche da Gilda, grazie davvero di cuore. Questo amico scrive: Enzo, secondo me ci riprendiamo tranquillamente. Mazzarri, sapendo che c'è un problema in fase difensiva, sta lavorando a migliorarla e dare sicurezza. Una volta ottenuto tutto ciò, torneremo di nuovo ad attaccare come abbiamo sempre fatto, tranquilli. Ci sta anche questa lettura, assolutamente. Anch'io ne sono convinto che con rientro dei giocatori forti o anche semplicemente gli assenti, che sono mancati molti a Roma, il Napoli di Mazzarri farà meglio, deve fare meglio, ma anche il tecnico lo sa molto bene. E in passato, al di là di un calcio che può essere diverso, che può piacere o meno, in passato comunque con Mazzarri attaccanti da Rolando Bianchi ad Amoruso, ovviamente ai calciatori del Napoli del passato, hanno segnato tante reti, tant'è che a proposito di statistiche, nelle prime 7 gare con Mazzarri il Napoli ha fatto 9 reti, non tantissime, ma 14 ne aveva subite. Nelle seconde 7 solo 4 gol fatti purtroppo, ma anche solo 6 gol subiti, soprattutto da quando il Napoli gioca a 3, in 3 partite un solo gol subito, quello del 91esimo di Lautaro in 10 contro 11, quindi difesa sistemata, tocca all'attacco. Ne parliamo con l'ex attaccante del Napoli, ma anche ovviamente allenatore, Cristian Bucchi. Ciao Cristian, buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao Dario.
E anche con l'amico e collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello.
Buongiorno a voi.
Allora, caro Cristian, te lo chiedo da ex attaccante, ma anche da allenatore. Ti è piaciuto come ha sistemato la difesa del Napoli Mazzarri, e soprattutto su questa base che si può fare per invece andare a fare gioco propositivo e a segnare soprattutto?
Ma guarda, non lo so Dario, perché è una lettura un po' particolare. Cioè, se noi giudichiamo la partita, le ultime partite, diciamo quelle Supercoppa e quella Lazio, indubbiamente si è vista una squadra equilibrata, compatta, difensivamente ha concesso veramente molto poco. È vero pure che è una squadra che ha costruito poco, cioè un possesso palla sterile, praticamente insomma credo che ci siano state zero conclusioni in porta, quindi c'è da trovare inevitabilmente un equilibrio. La cosa particolare qual è? Quella che dicevi tu giustamente, che le squadre di Mazzarri hanno sempre comunque sia fatto gol, ci sono stati sempre grandi attaccanti, nello stesso Napoli, i Quagliarella, i Cavani, cioè i Lavezzi, insomma, però erano squadre costruite in maniera diversa, erano squadre costruite per poter fare una difesa magari un po' più bassa e una ripartenza a campo aperto con ben definite. Questo Napoli non ha le caratteristiche da campo aperto, se non in qualche calciatore, penso a Osimhen, che ovviamente a campo aperto è un giocatore devastante, penso magari a Kvaratskhelia, Politano, ma indubbiamente le caratteristiche di questa squadra invece sono una squadra di grande palleggio, che arriva con il fraseggio e con il palleggio a schiacciare l'avversario nella metà campo proprio. Quindi sono due situazioni quasi opposte, no? E trovare un equilibrio non è facile. Quindi ci vorrà sicuramente del tempo, bisognerà fare delle scelte ovviamente anche in funzione di questo, quindi magari privilegiare in mezzo al campo giocatori un po' meno di palleggio e magari un po' più di fisico, e mettere dei giocatori sia sui quinti sia davanti che abbiano magari una gamba non solo nei 20-30 metri ma magari anche nei 60-70, questo credo insomma sia una valutazione da fare se si vuol continuare ovviamente a giocare in questo modo.
In effetti Marcello ci sta, e te lo chiedo, che il Napoli ha sistemato così la difesa, si prendeva troppi gol, però la coperta sembra corta, no? Perché se guardiamo le statistiche, 7 gare prime, 7 gare, 9 gol fatti ma 14 subiti, quando il Napoli cercò di fare il Napoli dei vecchi tempi, con tante assenze, problemi eccetera eccetera, subiva tanto, tantissimo, no? 4 gol del Madrid, 4 col Frosinone, 3 con l'Inter eccetera eccetera, quando si è difeso ha segnato anche molto di meno. Quindi si può fare, come diceva Cristian Bucchi, fermo restando del Napoli di giocatori di gamba o di fisico non ne ha moltissimi.
Infatti io sono assolutamente d'accordo con l'analisi di Cristian, perché alla fine sì, ok, il Napoli subisce poco, ha subito pochi gol da quando è passata la difesa a 3, però l'attacco si è inaridito, soprattutto a me, devo dire la verità, a me preoccupa non solo la sterilità offensiva ma anche l'atteggiamento rinunciatario della squadra. Cioè io domenica ho visto diciamo nell'ultima mezz'ora, dove la Lazio era evidentemente in deficit di energia, insomma era un po' sulle ginocchia, un Napoli che non ha tentato nemmeno di dare una stoccata e vincere la partita, che sarebbe stata una vittoria importantissima.
Aspetta, ti fermo un attimo, scusami Marcello, perché faccio una domanda flash a Cristian Bucchi. Con quel tipo di Napoli, cioè con tante assenze, 9 e anche tanti problemini di alcuni di loro, tipo Demme, Marerui, altri che stavano un po' a mezzo servizio, si poteva fare di più, Cristian?
Ma Dario, sai, io credo che bisogna scegliere la strada. Perché se ora,
cioè tamponare adesso, poi tornano gli attaccanti, i giocatori, io vado a giocare diversamente, sì, è giusto, oppure dovresti già fatto qualcosa a Roma?
Ma atteggiamento, credo, intendo. Allora faccio questa valutazione al contrario. Allora, questa squadra è una squadra che parte da un grande fraseggio, grande qualità, possesso palla, sì, finalizzazione, tante occasioni. Quest'anno sicuramente ha preso qualche gol di troppo. Cioè, non credo che la soluzione sia quella di mettersi 5-3-1-1-5-4-1 e chiudersi dietro, perché si sta andando nella direzione esattamente opposta. Cioè, se adesso si mentalizza questa squadra, sta tutti dietro, coperti e gioca in contropiede, poi che facciamo tra un mese? Ritorneremo a riprovare una squadra propositiva? Credo che lì c'è un problema di identità. Quindi dico, sì, sicuramente in un momento di difficoltà magari si può giocare con lo stesso sistema di gioco, ma magari con giocatori che abbiano delle caratteristiche, non lo so, un po' più difensive, magari vuoi mettere una mezzala un po' più di contenimento, magari vogliamo fare un 4-4-2, ci può stare, cioè sono tutte valutazioni che ci stanno. Però come diceva giustamente prima Marcello, la sensazione è che si stia impregnando questa squadra di una mentalità che non gli appartiene, cioè di mettersi là subire l'avversario e farlo con tranquillità, ma non vedere quello che si vedeva l'anno scorso, cioè di dire andiamo là per fare il gol, magari ne subiamo uno, ma noi siamo
tant'è forti, che ci sono un po' di discussioni in atto anche all'interno della squadra, per cui si vorrebbe tornare a giocare in un certo modo, magari anche con un baricentro più alto. Marcello, ti ho interrotto, stavi chiudendo il discorso.
No, dicevo, quello che diceva Cristian, il problema è l'atteggiamento, cioè alla fine sì, ok, non prendi gol, però poi se non ti rimporta e non cerchi neanche di vincere, io credo che il Napoli ha tutta l'opportunità di andare in Champions, però deve comunque cominciare a fare qualche vittoria.
Quindi lo switch tra Lazio e Napoli, Napoli-Verona non è così semplice con il rientro di Simeone e Quaraschella, però cambia qualcosa. È chiaro che in questo senso chiedo a entrambi, partendo di nuovo da Cristian Bucchi, ci sono tante squadre, troppe in lizza per il quarto posto, speriamo che l'Italia riesca a conquistare anche il quinto per la Champions League. In questo momento il ranking, ricordiamolo, è in testa l'Italia, anche perché Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna, Napoli e anche Torino, in teoria, sono tante squadre in 5 punti. In questo momento chi vedi più avanti, Cristian?
Ma guarda, io ti dico chi non vedo più avanti. Cioè io non posso pensare che la Roma possa ambire a giocarsi il quarto posto e non il Napoli. Cioè il Napoli è sicuramente in un'annata difficile per quello che ha vissuto lo scorso anno, cioè replicare come prestazioni, come numeri, come atteggiamento quello che è successo lo scorso anno è difficilissimo. Questo non significa però che non possa, ritrovandosi nello spirito, nel calcio bello, propositivo, insomma, che ha sempre fatto, riconquistare. Non arriverà prima, non arriverà seconda, magari non arriverà nemmeno terza, ma secondo me il Napoli può tranquillamente ambire al quarto posto, perché fa parte delle qualità di questa squadra. Quindi dico, Atalanta, Roma adesso stanno vivendo un momento forse migliore, ma le prestazioni del Napoli in questo momento sono diciamo deficitarie. Quindi se il Napoli tornerà a fare delle buone prestazioni, io credo che debba credersi e debba ambire assolutamente al quarto posto, perché è fattibile.
Certo, deve farlo e provarci sicuramente. Marcello, prima di salutarti, calciomercato.it rivela di un'offerta per Quaraschelia, per il rinnovo di Quaraschelia da parte del Napoli, bassa rispetto alle richieste della gente. Al di là delle cifre, è chiaro che questa è un'altra questione da risolvere, altrimenti cioè l'ennesima situazione irrisolta, è una stagione incredibilmente contraddittoria, controversa.
E tra l'altro rischi di tenere un giocatore importante a Napoli contro voglia, con il broncio, perché
giocatore determinante
perché non è pagato adeguatamente, perché sogna la Premier League piuttosto che il Real Madrid, e non puoi fare il ragionamento sul quale per il quale tu parti dal contratto, fino al 2027 blindato, no? Nel calcio questo ragionamento, soprattutto se è un giocatore decisivo e che ha dimostrato delle qualità, non si può più fare.
È vero. Grazie Marcello, ti leggo domani su Cronache di Napoli. Ti leggiamo domani su Cronache di Napoli. Un abbraccio allo scrittore e giornalista Marcello Altamura. Prima di salutare Cristian Bucchi, Cristian, Napoli ne ha 8 di giocatori offensivi. Diciamo Politano, Osimhen, Quaraschelia titolare, diciamo così, Ngonge, Raspadori, Simeone, poi anche Traoré, poi anche Lindstrom, insomma sono troppi. Come li metti in campo? Soprattutto chi metteresti in campo?
Ma Dario, io ti dico la verità, io sto seguendo un po' ovviamente da fuori con curiosità, perché in questo momento io non ho ancora ben capito qual è la strada che sta intraprendendo il Napoli, perché credo che anche lo stesso mercato debba portare dei giocatori funzionali a quello che è il sistema di gioco che questa squadra vorrà utilizzare. E l'arrivo di Traoré mi fa pensare ad un 4-2-3-1, un 4-3-3, comunque sia un sistema di gioco diverso. Poi magari vedo che si riparte con una difesa a 3, quindi magari si va più su un 3-4-2-1, 3-4-3 o 3-5-2, quindi dico, ma poi
3-4-3 Traoré, che conosci bene, non è neanche sicuramente può non essere esterno d'attacco, ma almeno mezzala, no? Non centrocampista centrale, quindi
sì, secondo me Traoré è un giocatore abilissimo, fortissimo,
nel poter ricoprire, diciamo che per caratteristiche potrebbe essere lo Zielinski dello scorso anno, quel giocatore che fa ultimamente la mezzala, può fare tranquillamente il trequartista, l'ho fatto molto bene negli anni, potrebbe in alcune situazioni magari fare anche l'esterno d'attacco, come diciamo prima, con un esterno magari diverso rispetto a, non so, ai Politano, ai Kvaratskhelia, insomma meno, diciamo, esterno per caratteristiche iniziali, però sicuramente con le sue grandi qualità. Però la scelta va fatta dalla, ripeto, dal presidente, dal direttore, dall'allenatore, battezzando credo un sistema di gioco su cui mettere pedine e su cui puntare, per cercare di costruire, come diciamo, una mentalità e un gioco, perché a questo punto credo ci sia rimesso un po' tutto in discussione.
È vero, sì, è vero, non c'è una, diciamo, chiarezza nel modo di dover giocare anche in base al mercato che è stato fatto, c'è un po', devo dire, secondo me, di confusione. Cristian, è sempre bello parlare di calcio con te, grazie di cuore, un abbraccio.
Ciao,
a presto.
Ciao Dario, grazie.
Un abbraccio davvero a Cristian Bucchi, dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo con altri ospiti, i vostri messaggi, insomma, tanto ancora, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora i vostri messaggi. Allora, saluto l'amico Francesco alla Svizzera, siamo a quattro punti dal quarto posto, la Roma ha una partita in più, a Bergamo si è vinto, con i rientranti noi siamo messi non male, ma come si fa a essere così negativi? Francesco alla Svizzera, in realtà siamo abbastanza divisi, o siete abbastanza divisi anche su questo argomento. L'Atalanta non ha rivali, scrive Roberto D'Aversa. Poi ancora questo amico: penso che il Napoli abbia fatto bene a non prendere Perez, prima allenatore della prossima stagione e poi prendere calciatori idonei a lui. Bisogna fare il tifo per l'Italia in Europa, così ci basta anche il quinto posto in campionato. Saluti da Sassà da Portice, viva San Ciro. Ma domani è San Ciro, quindi aspettiamo domani. Devo dire che però se il Napoli avesse preso un difensore forte di livello anche in estate, magari in estate ma anche a gennaio, credo che comunque sarebbe andato bene per qualsiasi allenatore, Dragusin oppure Demiral, per dirne una. Mal di gol del Napoli, come si risolve? Con 30 metri più avanti, con rientro degli assenti? Lo chiediamo al mister, anche ex azzurro, Carmine Gautieri. Ciao Carmine, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Saluto anche Silver Mele, canale 8. Ciao amico mio, buongiorno.
Ciao Dario, ciao mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.
Carmine, sistemata la difesa, ci stiamo domandando, basterà il rientro degli assenti per garantire al Napoli gol e vittorie, altrimenti la Champions sarà un miraggio?
Io penso che con il rientro di Osimhen, Castella, la forma di Politano, penso che Napoli può ritornare ad essere l'attacco dell'anno scorso. Io penso che Mazzarri sia stato molto bravo a trovare la quadra per quanto riguarda il discorso dietro, non bisogna lavorare molto negli ultimi 16-20 metri, anche se c'è da dire che Napoli è un giocatore di grande qualità dove ti possono mettere in difficoltà. Penso che Napoli è sulla strada giusta per fare un girone di ritorno all'altezza.
Ecco Silver, servono tanti punti, media molto più alta. Devo dire che il Napoli ha avuto tante traversie, infortuni, squalifiche, problemi interni, problemi di contratti e anche partite complicate, però bisogna fare uno scatto a questo punto, non c'è alternativa.
Assolutamente, ti faccio intanto tanti auguri perché questi 24 anni te li porti benissimo.
Sì, come no, e neanche credo, più del doppio, pensa un po', vabbè, lasciamo perdere.
Credo media ieri, come raccontava, aveva fatto i calcoli Massimo Golini.
Ah sì, vi ho seguito.
Sì, dovrebbe alzare, far schizzare un po'
2.2?
Beh sì, perché
al momento è 1.2 la media, scusa se ti interrompo ancora, quindi bisogna proprio
esattamente. No, esattamente così Dario, perché potrebbero servire 68-69 punti per andare in Champions, ma hai fatto la sintesi, ha passato tante di quelle traversie quest'anno nel Napoli e secondo me Mazzarri ha fatto un ottimo lavoro nel far quadrare innanzitutto i conti, perché la priorità era non prendere i gol che hanno preso finora e poi ragazzi a spostare devono essere quelli di qualità, i campioni che il Napoli ha ancora in rosa. È incredibile come si sia passato dalla rosa campione d'Italia a rosa deprezzata e con tanti dubbi e perplessità. Questo non è giusto, ci vuole la misura, ma i campioni devono dare il loro contributo.
Assolutamente Carmine, e poi è chiaro che insomma col Verona bisogna vincere, poi ci sarà il Milan. È chiaro che anche servirà alzare un po' il baricentro, ma questo credo che sia assolutamente naturale, vi data la partita anche domenica per esempio. Carmine, diceva a te, Carmine Gautieri. No, abbiamo perso forse Carmine, allora Silver, è chiaro che si doveva giocare anche in modo diverso, mantenendo anche lo stesso sistema di gioco.
Sì, sai, in Supercoppa alcune partite come quella con la Fiorentina e il Napoli non è che ha rifiutato di provarci. È chiaro che il baricentro è arretrato perché peraltro, Dario, dal mercato la priorità era il difensore centrale veloce.
Assolutamente, assolutamente. Abbiamo detto in tutte le salse ci stiamo sgolando da un mese, anche oltre. Niente.
Però, scusami, provando a ragionare insieme, se si è fatto marcia indietro su Perez non ritenendolo un giocatore in grado di spostare gli equilibri, giocatore anche da difesa 3, e lasciando le cose così come stanno, vuol dire che allenatore e società sono d'accordo? Cioè si legittima eventuale scelta di Mazzarri a rimanere a 3 in questo caso? Perché una riflessione poi...
Riflessione da fare anche perché la squadra che ha accettato questo passaggio come fosse, come almeno quanto ne so io, una fase temporanea, non definitiva. Carmine, è chiaro che bisogna, torniamo da Gautieri, giocare anche in modo diverso come atteggiamento e come baricentro. Poi magari il 3-4-3, l'abbiamo visto anche per altre squadre, può essere anche offensivo, per carità.
Ma sì, è quello che stavo dicendo, che poi è caduta la linea. Io penso che un cambio di sistema di gioco, giocando col 3-4-3, comunque i tre attaccanti ce l'hai sempre, no? Come se fosse, come se giocassero il 4-3-3. È normale che gli devi dare un compito diverso, perché comunque io ho avuto l'occasione di vedere in Napoli, e con questo nuovo sistema di gioco i due esterni, principalmente attaccanti esterni, si abbassano molto. È normale che possano fare più campo, devono fare più campo per arrivare a in una zona finalizzativa. Io penso che per i giocatori che è Napoli puoi giocare benissimo con il 3-4-3, ma è normale che con gli esterni li puoi far rientrare fino a metà campo per poi essere pronti negli ultimi 35-40 metri, mettendogli poi i quarti dietro che coprono. Gli devono dare, secondo me, magari dare più libertà nell'esprimersi negli ultimi 35 metri e meno compiti difensivi.
Assolutamente, un ruolo tra l'altro che ti è familiare, quello di esterno d'attacco. Gonghe com'è come acquisto per te?
Ma è un giocatore importante, un giocatore che comunque c'ha struttura, c'ha gamba, e penso che sia il giocatore che può servire, che può servire a Napoli. È un giocatore importante anche di prospettiva, e penso che Napoli abbia fatto un grandissimo acquisto.
Nel salutarti, Carmine, perché sento che sei in viaggio, ti chiedo della favorita per la Champions. In questo momento l'Atalanta, oltre a occupare il quarto posto, sembra anche quella più attrezzata, più continua.
Guardi, io sabato ero a vedere Atalanta-Udinese e vi posso dire che l'Atalanta è in uno stato di forma impressionante. Ecco. Io penso che bisogna stare attenti molto all'Atalanta, la stessa Fiorentina che comunque, anche se è un momento di difficoltà, comunque ha un organico per poter puntare. Però secondo me le squadre che vogliono arrivare in Champions devono stare molto attenti all'Atalanta, perché è uno stato di forma impressionante.
Sì, concordo. Grazie Carmine, buona giornata.
Grazie a voi.
Carmine Gautieri, vengo da te Silver, perché effettivamente l'Atalanta è distante dal Napoli più 4 e entrambe devono recuperare una partita, perché l'Inter affronterà l'Atalanta il 28 febbraio, il Napoli il Sassuolo. In teoria il Napoli può accorciare se l'Inter fa l'Inter, però l'Atalanta, poi c'è la Roma, poi ci sono le velleità della Fiorentina e del Bologna, c'è sempre la Lazio. Qui non si tratta solo di scalare la classifica, ma anche di sgomitare per arrivare ai quarti.
Sì, Dario, rafforzando il concetto che esprimevi prima, è questione di identità. Oggi l'Atalanta è la squadra che ha l'identità più spiccata tra quelle che aspirano ad un posto Champions, e il Napoli invece ha ritrovato una parte, e ora però non può steccare, non può sbagliare, deve accelerare. Per accelerare devi definire l'identità che avevi smarrito, quindi devi ritornare a far gol, devi ritornare ad essere propositivo, e non c'è tanto tempo, quindi poche chiacchiere e punti, ad incominciare da domenica con il Verona, e non c'è alternativa. Però io sono fiducioso nel fatto che poi alla fine i giocatori che rientreranno sono giocatori talmente forti che, se tutti concentrati in un'unica direzione, possono spostare gli equilibri.
È vero, tra l'altro dal mercato è arrivato un messaggio un po' controverso, tra l'altro, cioè oltre a tutto quello che è già successo, di cui abbiamo parlato poco fa, perché insomma non è arrivato il difensore, perché Mazzarri aveva chiesto una sola cosa: difensore veloce. Sono arrivati, è arrivato Dendonker, che se sta bene è anche una buona alternativa, ma quando rientra chissà. c'è anche Demme che dà il suo contributo, c'è Cagliusti, ci sono ovviamente Lobot e gli altri. Non è arrivato il difensore veloce, è arrivato un altro esterno d'attacco, bravo per carità, come Ngonghe. L'erede di Elmas, in teoria vuoto in organico, è un altro giocatore che a me piace molto, ma sempre si sta bene. Quindi che vuoto dai al mercato? Ho anche un giudizio, Silver.
Ma voto secondo me è un mercato da 6, ma da 6 perché mi piace molto il profilo di Ngonghe, mi piace altrettanto la scommessa Traoré, ma Dario, ma anche il difensore centrale,
sì.
Cioè il difensore centrale era una priorità assoluta, un difensore veloce, se si voleva continuare sulla falsa riga del progetto che comunque fa parte dei ricordi dello scorso anno, e senza il difensore centrale io ho forti dubbi che si possa rivedere una linea difensiva molto alta a 4, così come succedeva con Spalletti, perché poi alla fine vuoi o non vuoi gli interpreti spostano e determinano anche le scelte di un allenatore che è arrivato qui e si è trovato a fronteggiare guai belli grossi, dalla compattezza del gruppo, le questioni contrattuali, la deconcentrazione, la lentezza del reparto arretrato. Quindi 6 perché mi piace Ngonghe, mi piace anche Traoré, Mazzocchi è dignitoso, è uomo da battaglia, e poi ti lascio un altro punto interrogativo che è su Demme. Perché francamente a me la gestione di Demme non è piaciuta per niente. Io credo che sia un grande professionista, e tenerlo fuori dalla lista in luogo e in nome di Den Donker, che è venuto, dobbiamo vederlo, si deve ambientare, quando hai una certezza, è una gestione che non mi è piaciuta tanto.
Sono d'accordo con te, bisognava sacrificare Demme eventualmente solo per il difensore veloce, magari in più, esatto, oltre a Østigard, e non per un altro centrocampista che magari sarà anche più forte o più funzionale, ma doveva inserirsi. Quindi è davvero abbastanza contraddittorio questo mercato del Napoli, non come ci aspettavamo viste le promesse di Laurentiis a fine dicembre. Ti vediamo su Canale 8, Linea Calcio, ogni sera, ne parliamo il lunedì, appunto il lunedì sera su Canale 8. Grazie Silver per il tuo intervento, un abbraccio, a presto.
Grazie sempre di cuore a te Dario, ti rinnovo gli auguri.
Grazie
per
davvero.
Per questo compleanno. Grazie,
un abbraccio
fortissimo.
Grazie, abbracci forti a te caro Silver Mele, Canale 8, siamo in chiusura, arrivano Timo Suarez e Gigio Rosa con Sulle Mani, giusto il tempo di 2-3 saluti, di messaggi, che sono davvero tanti, che sono... non letti purtroppo. Il difensore centrale sarà il belga, dice questo amico, il DS Meluso vi sorprenderà, farà benissimo. Poi salutiamo anche in questo campionato Odissea, comprare nessuno è stata una grande mossa. Poi ogni anno l'Atalanta è favorita, addirittura pure per lo scudetto, e a volte ditemi che ha vinto finora, scrive Massimo. Perfetto, è vero caro amico, però insomma sembra in questo momento più quadrata di tutti. Saluto Luca, Fabrizio e tanti altri amici che mi fanno gli auguri, da Alfonso Ristorante Cicinello per esempio, tantissimi auguri, e tanti altri. Chiusura però, ringraziando in redazione Emanuela Castelli, Gigi Soriano in regia, da parte mia Dario Sarratare tutto, grazie ancora per i tanti auguri che mi avete rivolto, grazie di cuore. Questa sera torniamo dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live della sera. Adesso Gigio e Timo, ciao a tutti.
Marte Sport Live.